Ciao a tutti, siamo ciao qui tutti. In diretta. Francesco naturalmente è appena arrivato, trafelato.
Rimina, c'era un incidente e hanno fatto colonna.
Il viaggio è stato lungo. Bene, allora vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco, sono arrabbiato io, quindi dimmi tutto.
Vabbè, prima salutiamo gli amici che hanno partecipato alla cena del Musso venerdì.
Dobbiamo riparlare di tutto quanto, riparlare, sì. Francesco. No, comunque è stato un marzo pazzesco questo, mai più. Cioè, tutti appuntamenti, uno più bello dell'altro, perché effettivamente valeva la pena. La cena del Musso che Francesco voleva celebrare, in effetti è stata piena di gente, cioè è stata effettivamente un buon successo, diciamo. E le persone sono divertite, hanno mangiato, hanno sovigliato.
Sì, nonostante che mancavano diverse persone, penso abbiamo fatto.
Era piena.
Vabbè, ma potevamo essere di più, perché purtroppo non tutti hanno potuto.
Ci saranno sempre quelle 7-8 persone che hanno impegni vari, esatto, e che devono chiaramente rimanere. Però l'importante è che ci sia sempre partecipazione abbondante, insomma.
Sì, no, infatti questo è stato
la volontà di partecipare.
È stato un successo, appunto, anche perché ormai è una tradizione. E visto che anche i cattolici dà parecchio fastidio, benissimo. Continuiamo anche con quella cena del Musso a dargli fastidio e a puzzanchiarli, giustamente. Sì, stai dicendo che sei arrivato con Tripod.
Sì, sono arrivato col sistema di Tripod perché per 2 anni abbiamo praticamente lavorato. Io ho messo su Manca Francesco, avevamo il primo sito che abbiamo aperto, era su Tripod praticamente.
Beh, tieni conto che noi abbiamo 4 siti su Tripod, è un bel casino, insomma.
E io praticamente tutti i miei testi più grossi ho messi su Tripod. Cosa è successo? È successo che il server ha deciso anche lui di dare una bella ripulita, secondo me, proprio.
Esatto.
Però la cosa più grave è che ci ha cambiato tutti gli indirizzamenti, per cui lui non ha effettivamente cancellato i siti, cioè i siti sono sempre
sono rimasti,
solo che cambiando gli indirizzamenti non sono più raggiungibili dai motori di ricerca. Ma
ci vorrà un po' di tempo che i motori di ricerca si aggiornino,
sì, più che i motori di ricerca, gli amici ai quali eravamo linkati, capisci? Cioè i link in America, i link in giro, che c'è tutto quell'accumulo, diciamo così, di rapporti che avevamo costruito nel corso di 2 anni. E vengono praticamente, non dico cancellati, ma vengono molto penalizzati, ecco.
Sì, infatti noi abbiamo parecchi siti, e loro hanno conservato i siti, però appunto anche perché dato il volume delle visite che noi procuriamo a Tripod, penso che sono ben contenti.
No, guarda che
il problema appunto è il discorso dell'indirizzamento dei siti.
Intanto lavorare un casino per riuscire a recuperare il recuperabile, dopo dovrò dare una pulita sui link, su tutte le robe, però chiaramente recuperare il recuperabile. Dopodiché rifare le iscrizioni, rifare i link, cioè i link non sono ancora a posto, cioè gli indirizzi non sono ancora, e Licos mi ha iscritto subito, anche altri hanno iscritto subito, Exite mi ha iscritto subito, però capisci bene che quando qualcuno cerca qualcosa su Google o sui motori più grossi, chiaramente non trova più niente, e ci vorranno un mese e mezzo circa, no? Perché bel lavoro, insomma, ci ha rifilato in un marzo in cui erano appena andati a fuoco i siti su Xum e là doverli rifare. Poi avevamo il convegno di Bologna, la trasmissione speciale qui a
21 marzo per l'equinozio di primavera.
Per l'equinozio di primavera, il dibattito, che ormai stiamo arrivando verso la fine del ciclo dei dibattiti,
la cena del
Musso, e in più questo lavoraccio.
Più l'attività su internet, insomma, che
prova a spararsi, No, dai. No, in effetti è stato un lavoro veramente pazzesco.
Sì, poi abbiamo avuto il discorso delle mailing list che hanno travasato tutti i club di paganesimo che stavano su Yahoo, li hanno travasati sulle nostre mailing list, e anche lì capire la situazione, verificare cosa c'era, cosa non c'era, cercare di orientare un po' le cose, è stato anche lì un...
E la realtà anche, perché ci arriva di tutto, arriva veramente di tutto. Vabbè, insomma.
E comunque dai, insomma,
sopravviveremo anche a questa,
al limite vedremo di diversificare ancora ulteriormente, creare dei siti coppia, come abbiamo già fatto per alcuni siti che sono stati duplicati in un paio di parti, in maniera tale che insomma, bene o male qualcuno trova sempre materiale.
No, ma in effetti le persone trovano, perché io ho cambiato anche i link sugli altri, cioè Digilander e Geocities, li ho fatti da supporto, però non è la stessa cosa, capisci? Sì, sì. Cioè, anche perché su Tripod avevo tutte le pagine in inglese, cioè il supporto per i paesi anglosassoni, per cui è chiaro che quando mi arriva lettera e posta gli mando l'indirizzo nuovo, per cui non perdi, però quello che era il lavoro automatico, diciamo così, subisce un buon rallentamento, insomma, ecco. Era arrivato a 40 visite al giorno come media, cioè era effettivamente arrivato a un livello
non esempio anche per l'istituto ancora più grave, perché abbiamo avuto un sacco di contratti di scambi di banner pubblicitari che anche lì, insomma,
lo saltano tutti, no?
E lì bisogna stare a riaggiornare tutti quanti i contratti pubblicitari che avevamo, insomma.
Là devo per forza saltare, perché è saltato il sito, cioè l'indirizzo del sito, bisogna rifarli tutti completamente, insomma.
È un bel lavoro anche per quello, insomma.
Hai visto? Sì, una roba allucinante. Penso che prenderò l'occasione per dare una bella pulizia tutti i rapporti, anche, non so, stavo pensando per esempio di cavar via vecchia religione, cavar via i banner, cavar via, cioè tutto quello, diciamo, che appesantiva, anche perché ormai siamo abbastanza conosciuti, no?
Penso che il corso dei banner su internet serve per farsi conoscere, una realtà che mi sembra in continuo sviluppo, insomma, che è in continua espansione, anche perché dato abbiamo visto che ormai anche sulle mailing list esistono 100 mailing list, però la quantità generale è complessiva, insomma, è la scadente delle altre mailing list addirittura. Io ho visto già su alcune mailing list a cui sono iscritto che ammettono il loro fallimento perché non sono riusciti a sviluppare tematiche, portare avanti discussioni. Invece, appunto, la nostra storicamente è una mailing list che continua e che continua a essere in espansione.
Sì, no, ma infatti, cioè, a parte il fatto che ci lavoriamo moltissimo, perché penso che la quantità di messaggi, ma anche la corposità dei messaggi, cioè anche il senso, cioè il significato del messaggio che ci sono sulle nostre mail list, non ne trovi nessun'altra mail list.
Sì, ma infatti io ad esempio l'ho anche citato su internet, alcuni ascoltatori lo sanno, ad esempio io sono iscritto a moltissime mail list. È stata addirittura una mail list a cui sono iscritto, che è riservata solo su approvazione, regolarmente avevano deciso di eliminare i messaggi che non erano attinenti secondo loro. A un certo punto avevano fatto questo lavoro di pulizia e sono accorti che i messaggi erano quelli che inviamo soprattutto io e della nostra area, erano talmente importanti che non li abbiamo cancellati, ma gli abbiamo creato una casella apposta dentro la nostra mailing list in cui abbiamo messo tutto affinché se qualcuno si riscrive trova questa cosa, e hanno creato una cartella Francesco in cui mettono dentro tutto il materiale che io gli mando. Cioè, altri messaggi li hanno cancellati, tenendo conto che loro mi hanno criticato sul discorso New Age. Io gli ho dimostrato che anche in Italia gruppi tipo la comunità di Damanur, che si dichiara New Age, ha avuto delle posizioni molto critiche verso il qualunquismo, la superficialità della New Age italiana. Infatti abbiamo riportato un vecchio documento della comunità di Damanur dell'83 in cui diceva che non si potevano perdere per i canali ipotetici, ma che dovevano verificarsi con la realtà. E questo qua logicamente il problema del New Age è che non ha memoria, non avendo memoria non si rende conto. E un'altra cosa che abbiamo fatto, qualcuno ci sosteneva che le nostre critiche erano troppo dure per un ambito New Age verso la Chiesa Cattolica. Io gli ho dimostrato che comunità aquariane come Damanur hanno usato dei termini molto, molto consistenti e molto pesanti nell'attaccare la Chiesa Cattolica e il cristianesimo, non perché fosse la Chiesa Cattolica, ma perché il concetto religioso che porta la Chiesa Cattolica, che è il monoteismo, è pericoloso per la vita.
A proposito, un messaggio per tutti i radioascoltatori: siccome penso che quasi tutti abbiate la televisione a casa e avete il televideo, vi collegate sul televideo Rai al pagina 102, in seconda pagina, cioè la seconda pagina, o comunque vi leggete, insomma, tutte le notizie, vi trovate la notizia che il Vaticano è stato chiamato in giudizio per aver coperto l'attività di preti pedofili in America, negli Stati Uniti.
Ma d'altronde
c'è su televideo in questo momento, per cui più che darvi una cosa indiretta, non so che cazzo altro fa.
Sì, no, ma anche perché c'è da ricordare che se qualcuno viene a dire che il Vaticano è contro i preti pedofili, sta dicendo una grande cavolata.
Infatti,
perché anche nelle ultime affermazioni il Papa ha chiesto scusa per i sacerdoti che hanno dato scandalo. Cioè, è testuale la frase del Papa parlando della pedofilia, chiedo il perdono, ormai che si sprecano i perdoni che sono falsi, E comunque il perdono chiesto dal Papa per i preti pedofili è perché hanno dato scandalo, non perché hanno violentato bambini, non perché hanno commesso un reato penale, esatto, non perché hanno veramente deformato l'esistenza di persone, ma perché hanno dato scandalo. E classica è la frase di Cristo: lasciate che i bambini, cioè, se qualcuno fa questi che credono in me, cioè, nel senso che è la volontà sempre del gregge, nel senso che la critica ai preti pedofili è chiaramente centrata perché hanno dato scandalo. Se lo facevano, non si facevano beccare, erano dei bravi sacerdoti.
Sì, torno a ripetere: intanto nel codice canonico non c'è il reato di pederastia, cioè non viene perseguita l'attività del prete e la sua attività da pederasta, non viene assolutamente perseguita. Viene perseguito semplicemente il prete, dovrebbe essere perseguito qualora venga scoperto. Cioè non viene censurato il reato in se stesso, ma il fatto di essersi fatti beccare, perché farsi beccare è la volontà di Dio. Cioè, rendetevi conto di questo meccanismo. E non solo questo, quello che citava Francesco è chi fa scandalo i bambini meglio si leghi la pietra al collo, non è relativo allo stupro dei bambini,
esatto,
anche se i cattolici vogliono venderla, ma è semplicemente andare a spiegare ai bambini che il Gesù di Nazareth è solo un delinquente che li vuole truffare. Questo è il creare scandalo e dire guarda che il Gesù di Nazareth è un povero disgraziato, un povero delinquente,
esatto,
non è uno buono, eccetera. Questo è recare scandalo ai bambini. Per cui interpretate in maniera corretta le cose. E il fatto che il Vaticano sia stato chiamato in giudizio è semplicemente il primo passo civile, perché ricordate che in giudizio va chiamato il macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè il Dio dei cristiani, e va chiamato in giudizio la figura del Gesù di Nazareth.
Sì.
Devono essere processati per genocidio. Quando noi lo facevamo, questi discorsi qua, 5 anni fa, ti ricordi Francesco?
Sì.
Nessuno avrebbe mai pensato che il Vaticano fosse chiamato in giudizio penale, eppure questo è avvenuto oggi.
Beh, se chi ha seguito i quotidiani in questo ultimo mese ha avuto un'inflazione di articoli sulla quantità di preti pedofili, sull'attività di preti,
esatto,
pedofili, sulla dimensione della pedofilia. Logicamente si comincia dagli Stati Uniti, in Italia dove le strutture del Vaticano sono più potenti la cosa avanza silenziata, però io voglio ricordare sempre appunto che la pedofilia fa parte dell'insegnamento cristiano,
esatto,
fa parte dell'insegnamento di Gesù Cristo,
sì, sì, sì.
Anche perché un piccolo esempio non molto lontano dal tempo che è giusto ricordare, quando si parlava in Italia di violenza sessuale si diceva che era un reato contro la morale, non,
esatto,
contro la persona. E questo è un principio che deriva dal monoteismo, cioè nel senso che le persone non contano niente, non sono niente. E anche sul discorso pedofilo, il Vaticano va contro i preti pedofili perché si fanno prendere, perché danno scandalo. Se non dessero scandalo, la cosa finirebbe là. Il problema loro è questo qua, perché loro commettono qualcosa di pubblico che scandalizza le persone, ma la persona che è stata offesa, che è stata rovinata o che ha avuto questa violenza è secondaria, perché è più importante la morale, è più importante un principio totalmente assurdo come il discorso morale che la persona in realtà. Perciò questo che abbiamo visto anche nel recente passato sul discorso del tentativo di far passare da reato contro la morale a reato contro la persona, le guerre anche dal punto di vista del diritto che ci sono state in Italia, insomma, e questo qua è derivato perché esisteva una cultura di tipo religioso, di tipo cattolico, cristiano, monoteista. Ma ricordiamo che la causa del comportamento di questi sacerdoti non è un'improvvisa follia o una malattia o un contagio, deriva sempre per imitazione perfetta, ideale e tentata di Gesù Cristo, cioè nel senso che quando qualcuno dovrà chiedersi e domandarsi ma perché questi sacerdoti sono così pedofili, perché esiste questa volontà, questo comportamento, ricordiamo la diocesi di Boston di cui si chiede le dimissioni del vescovo, la diocesi di Boston ha meno di 1000 sacerdoti e 88 sono stati indagati perché sono pedofili. Perché questo? Perché esiste una cultura, e questa cultura, dove si basa la cultura cristiana? Si basa su Gesù Cristo.
Si basa sulla appropriazione dell'individuo, cioè l'individuo è proprietà, è roba mia, è una mia pecora, è mio, roba.
Sì, e Cristo ha sempre affermato questo, che le persone devono far parte di un gregge, che devono essere ricondotte con le buone, con le cattive, con la ferocia, in qualsiasi cosa. Vogliamo dimostrare una dimostrazione di qual è la volontà veramente di distruzione del paese? Beh, Giampaolo che Dio lo sa, lo sa benissimo. Un vigile di Rosà ha multato un sacerdote perché non rispettava il codice della strada. i parrocchiani sono andati dal vigile, l'hanno attaccato e gli hanno domandato di chiedere scusa al sacerdote perché gli ha dato la multa. Questo è successo nell'aprile del 2002 a Rosà. Cioè, nel senso che un vigile vede un sacerdote che viola il codice della strada e gli dà la multa, i rappresentanti parrocchiali si sono sentiti obbligati di andare dal vigile, di criticarlo e di domandare al vigile di chiedere scusa perché ha dato una multa al vigile.
È mafia questa, eh?
Cioè, questa è, questo è succede a Rosà. E poi succedono anche fatti più gravi, tipo ad esempio il discorso del satanismo, delle messe nere all'interno delle strutture cattoliche, che ne parleremo, penso che sarà occasione di parlarne.
Sì, sì, sì. No, io a parte farò un inorfico molto breve oggi, sì. Parlerò di Urano Stellato, che oltretutto è una delle divinità che mi piacciono moltissimo, ma al di là di questo, no, volevo un attimino, diciamo così, come si chiama... Sì. Confermare quello che noi stiamo dicendo, no? Cioè, in realtà, io vi ho già detto molte volte, se un'altra struttura religiosa, qualsiasi essa sia, avesse avuto tante conferme scientifiche come ne hanno avuto quello che noi stiamo dicendo, e fatalità, la pederastia cattolica che sta arrivando finalmente a pagare anche dei scotti nei tribunali, e lo stiamo dicendo da 5 anni, mica da ieri, E c'è un altro aspetto importantissimo che nessuno ha dato risalto più di tanto, o almeno non ho visto dare risalto più di tanto. In uno dei dibattiti che noi abbiamo fatto, parlando della costruzione della struttura emozionale dell'essere umano, ho affermato che la struttura emozionale dell'essere umano, cioè la psiche praticamente della persona, non si forma semplicemente quando la persona nasce, ma si forma già nella pancia della madre, cioè si forma già nella pancia della madre obbedendo agli stimoli che dalla madre giungono al feto. Pertanto, se la madre, diciamo così, è molto forte nel sistema sociale, cioè riesce a dare stimoli di determinazione, di responsabilità, di passione, di piacere, eccetera, questi stimoli li trasferisce al feto, questi stimoli per il feto sono il mondo e con questi stimoli il feto costruisce la sua psiche. Se la madre invece è una poveraccia che si mette in ginocchio, che prega, che è disperata, che ha il problema dell'affitto, che ha i problemi, i casini suoi, questi stimoli trasferirà al feto e il feto adatterà se stesso a questi stimoli. Bene, questo qua abbiamo già fatto un dibattito, te ricordi, Francesco? Sì. Bene, c'è un articolo del Gazzettino del 30 marzo del 2002 e dice: scoperta tutta Veneta, il feto ha vita psichica. Io non riconosco questi personaggi, giuro. Lo sperimentatore, una volta si parlava di psiche solo dopo il parto, in nascitura invece sa e capisce molte cose. Vi leggo soltanto alcune righe dell'articolo. L'articolo è del 30 marzo 2002 ed è del Gazzettino. A dare conferma dell'importanza della scoperta è anche la studiosa Graziella Fava Vizzello, che dice: se i dati del libro venissero confermati su larga scala, come è probabile, siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione con il conseguente cambiamento dei modelli fino ad oggi utilizzati per la comprensione dello sviluppo, e sarei tentata di dire anche della psicopatologia dello sviluppo. Gli esperimenti di Righetti e Sette hanno permesso finora di stabilire che il feto, misurazioni fatte tra la 30 e la 40esima settimana, è in condizione di riconoscere la variazione degli stati emotivi della madre, modificati negli esperimenti anche solo dalla vista di immagini, e di comunicarlo attraverso i movimenti. Lo stesso bambino, dopo la nascita, ricorda Fava Vizziello, si muove diversamente ascoltando il battito cardiaco della madre registrato durante l'esperimento sotto ecografia e non reagisce a quello delle altre madri. Insomma, la vita psichica prima della nascita è accertata. Gli esperimenti condotti dai ricercatori veneziani non sono cosa semplice come potrebbe apparire. È faccenda complessa e costosa che ha coinvolto moltissime persone e più ospedali, e per questo anche difficile da ripetere. Allora, la studiosa dice per la comprensione dello sviluppo e sarei tentata a dire anche della psicologia dello sviluppo. Allora, se i dati del libro venissero confermati su larga scala, come probabile, siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione col conseguente cambiamento dei modelli fino ad oggi utilizzati per la comprensione dello sviluppo. Cioè, ciò che noi lo affermiamo in stregoneria, quello che noi affermiamo nei dibattiti nel crogiolo dello stregone, viene applicato, e vi assicuro che quello che loro hanno scoperto è in realtà qualcosa che la stregoneria ha già scoperto circa 2000 anni fa, tanto per essere chiari. Sì, Francesco, bisogna dirle queste robe, perché a un certo punto, cazzo, noi ci facciamo un mazzo così e poi state lì, cioè, cazzo.
Sì, no, ma infatti è anche giusto, ma è anche giusto ricordare che comunque noi sosteniamo sempre che la vita delle persone non si forma soltanto in un certo momento, ma si forma in tutta la vita.
Esatto.
Che anche se uno può partire dalle condizioni disagiate o sfavorevoli, non è certo marchiato da questo, se trova poi una condizione complessiva o una condizione, diciamo, di fortuna o di ambiente o di società in cui è inserito, che può modificare le condizioni.
La modificazione avviene sempre, no? Però è importante che noi sappiamo che le modificazioni sono tanto più profonde quanto più sono alla base delle modificazioni. Cioè, ciò che avviene nella pancia della madre, ciò che avviene nei primi 3 anni di vita, resta una base per tutto il resto della vita.
Sì, esiste sempre poi, sì. Cioè, il complessivo che deve essere valutato, cioè nel senso che l'uomo, non essendo isolato ed essendo legato sempre a una società, a una cultura, a un ambiente, esiste la possibilità di trasformazione di questo, cioè nel senso, logicamente, se uno si trova con una madre sfortunata e poi si trova in una società profondamente cattolica, certamente la sua
spie
esatto, viene moltiplicata, vale l'ennesima potenza. Se uno si trova con una madre che aveva dei condizionamenti e poi una società complessiva o la fortuna lo aiuta, può uscire dalla disciplina.
Sì.
L'importante è che non vive in una società monotematica o monovalente, o che vive, non vive in una cultura monovalente. Questo è fondamentale ed è essenziale, anche perché non possiamo porre, come fanno i cristiani, il conto del peccato originale, che uno lascia quel peccato originale. Cioè, noi sappiamo benissimo che le cose sono in continua trasformazione. L'ultima trasformazione è la morte, però di conseguenza tutto quello che avviene da quando uno è concepito alla sua morte è una continua trasformazione, ed è una trasformazione su cui lui può interagire, può agire, può anche avere la fortuna di trovare delle condizioni avverse, avere una capacità, una natura propria, una dotazione, una fortuna, un aiuto o dei compagni di strada o qualcosa che lo aiuta, che gli permette di superare e vincere questo. D'altronde gli eroi sono la dimostrazione di questo, anche nelle condizioni più avverse. Anche se noi andiamo nella mitologia, noi vediamo che il percorso di Psiche, se uno si va a leggere appunto il racconto di Psiche, la mitologia, si vede quanto è faticoso, quanto è tribolata la formazione della vita di Psiche, però Psiche alla fine viene aiutata e riesce ad affermarsi. Ma questo è proprio un'indicazione che la mitologia ci dice, che proprio la psiche per la sua formazione non trova mai un terreno favorevole o agile, ma deve sempre trovare delle condizioni in cui si impegna in prima persona, in cui è obbligata a muoversi, a comportarsi, e che se ha la fortuna qualcuno che la sostiene, che l'accompagna in questo. Di conseguenza già la mitologia diceva che la psiche non è qualcosa di statico, di formato, che si ripete, ma che è qualcosa che è in mutazione e in trasformazione.
E quello che è importante è che ogni oggetto contiene la sua psiche, no? Cioè una singola cellula ha la sua struttura psicologica, che è funzionale a se stessa, non è come io immagino che possa essere la mia immaginata rispetto alla sua, però la sua è funzionale a se stessa. Cioè mio nonno, quando è uscito dal brodo primordiale ed era una sola cellula, o forse due, non so com'era comunque all'inizio,
aveva c'erano tre?
Sì, era il momento in cui c'erano tre. Cioè la sua struttura psichica era funzionale alla sua esistenza, alla determinazione della sua vita, all'uso della sua volontà, no? E chiaramente questo ha sedimentato generazione dopo generazione la trasformazione.
Sì, no, ma diciamo che una cosa anche fondamentale è questo, che fossero uno o due cellule, quello che è fondamentale è che ogni cellula aveva coscienza in sé e portava memoria,
esatto,
traccia, e lo trasmetteva.
Infatti.
E acquisiva esperienza, l'esperienza che faceva non veniva abbandonata, ma veniva acquisita,
certo,
e veniva posta in relazione,
certo,
e soprattutto appunto gli serviva per affrontare nuove situazioni,
esatto.
Di conseguenza, se le situazioni si ripresentavano, l'esperienza accumulata, ma questo avveniva non perché qualcuno gli avesse insegnato, ma perché aveva preso da solo i meccanismi della conoscenza, ma li aveva presi non perché qualcuno gli aveva donati, ma perché gli erano propri, gli erano insiti, cioè era una manifestazione della sua divinità, certo, della sua volontà. questa sua volontà era sempre intrinseca nella cosa, cioè era sempre intrinseca nella vita. E questa volontà di accumulare la conoscenza è un elemento che tutte quante le specie hanno con noi, cioè noi abbiamo, vediamo sempre che tutto il mondo è dinamico. La cosa peggiore sarebbe rinunciare all'esperienza, alla conoscenza, sperando in un'illuminazione divina di tipo monoteistico, che ti arrivi appunto il classico Dio di Abramo, di Mosè, che si presenta all'improvviso e ti viene a sparare quattro cazzate, insomma.
Va bene. Il 19 aprile ci vediamo a Marostica per il prossimo dibattito, una sospensione del giudizio. Cominciamo un po' a parlare dei mondi della percezione, anche se farò un po' di riassunto di cos'è sospensione del giudizio dappertutto.
Sì, gli impegni di aprile sono soltanto per il momento il 19 di aprile, di conseguenza.
E spero che resti solo.
Sì, a parte poi gli impegni su internet, in cui invitiamo sempre i nostri ascoltatori a partecipare alle varie mailing list, alle varie discussioni, alle varie cose.
Comunque ricordatevi che quello del 19 aprile è il quart'ultimo appuntamento sul Crogiolo dello Stregone. Poi ci penseremo quest'autunno forse a fare qualcosa.
Sì, beh, tanto
pertanto, ce ne sono ancora quattro e poi no.
Sì, beh, è da gennaio del 2000 che
del 2001 che, sì,
insomma, esatto. Siamo andati avanti senza mai saltare niente e aggiungendo altre cose, altre iniziative, sì, tipo il rituale di Asiago ed altre tutta serie di iniziative in cui insomma la continuità c'è stata.
A proposito del rituale di Asiago, le fotografie sono su internet,
sì.
Naturalmente abbiamo tagliato tutta la gente, per cui si vedono solo tre persone di schiena, 4-5 persone,
sì,
di schiena,
sì.
Una roba del genere, sono tagliate le persone ai lati. Ciao Merlo che è arrivato. E, abbiamo tagliato di qua, però abbiamo messo su internet,
sì.
E abbiamo messo anche su internet la foto dei tre relatori, cioè io,
di
Francesco
Bologna.
E Silvano a Bologna. Perché solo i relatori? Perché è una scelta sempre di non esporre le persone del pubblico, e abbiamo messo i nostri relatori, cioè quello che ci interessa.
Esatto,
noi,
poi noi a Bologna, noi eravamo invitati come area pagana, visto che l'area New Age non
certo.
È stato in grado di fare altrettanto, noi ci siamo arrangiati.
E naturalmente abbiamo messo solo quella fotografia, cioè la fotografia sia in entrata alla sede dei Nuovi Verdi di Bologna, e sia la fotografia all'interno. Adesso, se Francesco è d'accordo, magari mettiamo questo su tutte le liste, tanto
sì,
non c'è
questo,
nessun.
Questo è appunto un lavoro che verrà fatto lentamente, fra i tanti lavori che dovremmo fare, insomma.
Praticamente per il momento è solo sulla lista Paganesimo, ma penso
e
che
c'è
mettiamo
anche sulla lista Silvano, mi sembra, eh? Sì.
No, non c'è.
Sì, c'è anche su Silvano.
Sì,
sì. Sul Lagora di Leusi c'è anche là, su tutte e due,
sì.
Messo.
Beh, metteremo su tutte le altre, tanto non è che più di tanto, anche perché abbiamo visto che alla fin fine insomma non va bene così, insomma.
Sì, al limite poi a quel tempo aggiungeremo anche altre foto di quelle che ci sono, insomma, in maniera tale appunto che visto che c'è anche uno spazio iconografico di un certo tipo, insomma.
Sì, beh, abbiamo sempre eliminato un po' le immagini eccetera, anche per tanto per non strafare più che altro. Però abbiamo visto che vale invece la pena di buttare il più materiale possibile, tanto lo stesso, insomma. Non cambia assolutamente niente. Va bene, Francesco.
Sì.
A parte un altro vescovo che si è dimesso in Polonia, a parte che hanno liberalizzato l'eutanasia in Olanda.
E giustamente qualcuno ha detto, il poeta pazzo ha detto alla cena del musso, ha detto in Polonia c'è un prete finocchio e il papa gli fa male al ginocchio facendo una rima baciata.
E a parte il fatto che sono usciti,
comunque la dimostrazione è che stare in ginocchio fa sempre male,
sì, beh,
non solo alla vita spirituale ma anche alla vita fisica.
Ma là ci sarebbe parecchio da dire, comunque meglio che non strafacciamo, no? E sono usciti un paio di articoli, non so se li hai visti, sulla Repubblica, delle posizioni delle colonne d'Ercole.
No,
male. Allora faccio un po' un riassunto così. Allora, tu sai dove stanno le colonne d'Ercole?
Sì, beh, stanno ai racconti classici storici, si ponevano in Gibilterra.
Esatto.
Se
Apollo va fuori dalle colonne d'Ercole e ritorna con l'ulivo, dove è andato Apollo? Come fa ad andare in Inghilterra e a ritornare all'Inghilterra con l'ulivo? Perché gli iperborei venivano collocati in Inghilterra, no? E invece si è scoperto, cioè la scoperta è che le colonne d'Ercole in realtà non stanno in Gibilterra, ma stanno fra la Libia e la Sicilia.
Tra Tunisia, questo punto.
Fra Tunisia, esatto.
È stato diciamo lo stretto.
Esatto, lo stretto di Sicilia. Per cui diventa tutto più logico, perché se Apollo va oltre le colonne d'Ercole, va a Marsiglia, cioè oppure nel nord della Spagna, e ritorna con l'ulivo. Cioè, e non solo, tutta la geografia degli antichi a questo punto diventa tutta più logica, cioè diventa tutta più filante. Bene, in questo articolo si è fatto appunto il conto in cui tutte le persone che davano dell'imbecille a Erodoto, cioè Erodoto è un imbecille per i fatti suoi, ma quello è una questione mia. Perché? Perché in effetti è anche più logico che per la Grecia l'Atlantico, cioè fosse oltre la Sicilia. Perché mentre a parte i Fenici che navigavano anche in alto mare, ma i Greci navigavano molto sotto costa. Pertanto entrare nel Tirreno, superare il Tirreno, superare la Sardegna, voleva dire essere in alto mare. In effetti difficilmente arrivavano fino in Spagna, cioè in Spagna. Mentre invece i Fenici lavoravano anche in alto mare. Per cui a questo punto tutta quella che è la geografia antica, no? Cioè tutta quella che è la geografia di Erodoto, va tutta quanta ripensata. Per cui le colonne d'Ercole vanno spostate da Gibilterra, che sta arrivando anche qua il merlo, no, è girato, va pensata, va portata dallo stretto di Gibilterra allo stretto di Sicilia. E funziona in maniera diversa, perché gli Etruschi, per esempio, che funzione hanno? Eppure già c'erano gli Etruschi nella Grecia antica, però non appaiono. Sì, cioè, come vengono chiamati quei popoli?
Ma te dico, non ho visto gli articoli, perciò non ho la
te li farò vedere dopo, perché è un'ipotesi, chiaramente adesso so quanto questa ipotesi sia reale o pesante, però è divertentissima, perché in effetti tutte le interpretazioni di quello che era il Medioevo eccetera saltano, vengono tutte spazzate via naturalmente.
Sì, la cosa appunto, tenendo conto del tipico punto del navigare greco, appunto, che era quello del cabotaggio, potrebbe anche essere una cosa logica, insomma, perché dopo dello stretto di Sicilia si apre abbastanza, a parte la Sardegna al nord, esatto, è abbastanza ampio per loro, insomma, al di là dell'Adriatico, che è un mare abbastanza ristretto per dei naviganti. Sì, potrebbe anche, cioè, come interpretazione può anche essere questo.
Praticamente, adesso te lo farò vedere, però l'interpretazione lo legava a tutte quelle che erano... che venivano riportate, no? Cioè sono stato da quel popolo e ho riportato degli oggetti, no? Ho stato in un certo posto e ho visto certe cose. Cioè, da dove nasce il Danubio? Nasce dai Pirenei. Cioè il Danubio non nasce dai Pirenei. Cioè è chiaro che c'è un errore, probabilmente chiamavano qualcos'altro con quel nome. Dopo vabbè, cambia la geografia, cambiano i nomi.
Sì, ma basta pensare che ad esempio nel Piemonte esisteva una popolazione che ad esempio si veniva chiamata i Libici. Cioè anticamente proprio ancora nell'Italia preromana, ad esempio nella zona nord del Piemonte c'era una zona appunto in cui c'erano proprio, si chiamavano i Libici. Di conseguenza, se poi noi andiamo a pensare dov'è adesso la Libia, per noi abbiamo una distanza geografica mostruosa, cioè nessuno più dovrebbe pensare che esisteva un'antica popolazione piemontese che chiamava i Libici, esatto. proprio testualmente Libici, insomma. Perciò questo qua è già significativo, che se prende sempre la lettera delle interpretazioni l'importante è poi quello che i racconti vengono a dire, insomma. Poi sta il compito di chi vuole fare il geografo, la darò un'occhiata dopo, fare una catalogazione dei posti. Quello che è importante è poi cosa sono serviti questi viaggi e come vengono concepiti. Soprattutto i viaggi vengono concepiti non verso un ignoto, ma verso un qualcosa che si può trovare, cioè che non rappresenta qualcosa di, pur dando distante, pur rappresentando il pericolo, nessuno rinuncia alla navigazione, e anzi si va a cercare qualcosa che possa essere utile, e soprattutto non si trovano nemici, e soprattutto non si deve andare a evangelizzare nessuno.
Esatto.
Cioè non si mandano i missionari, ma si mandano persone che sono capaci di interagire con altri.
Il problema era ciò che era la posta in gioco era la conoscenza degli antichi.
Sì.
Cioè se tu sposti all'infinito certe cose, no? Cioè certi punti di riferimento, e non è più una conoscenza, diventa semplici leggende.
Sì.
Mentre bene o male è vero che Erodoto ha raccontato tante sciocchezze, però lui puntualizzava: ho sentito dire, mi hanno detto questo, mentre invece in certi posti dice: qui ho visto questo, e allora è più reale, diciamo così, la cosa. Però tutti i riferimenti che Erodoto dà avevano un valore se noi partiamo da dei presupposti.
Sì.
Se invece cambiamo i presupposti da cui partiamo, siamo, beh, come la religione si parte dal presupposto che esiste un Dio creatore, vedi che sfascio che ha portato per 2000 anni, no? Ed è, mi ha colpito moltissimo, anche perché la Repubblica ne ha fatto due paginoni interni, per cui una roba enorme, no? Questi articoli qua. E che è un ripensamento di quello che è tutta la cultura antica, insomma.
Beh, d'altronde la cultura antica, diciamo che per noi c'è da volte incomprensibile, perché hanno distrutto tutto, nel senso, esatto, che il bagaglio di informazioni, avevano accumulato miliardi di informazioni, quello che noi abbiamo sono i rottami, sono i frammenti.
Ma
sono...
non è vero, Francesco, che c'è qualcuno che vuole difendere il paganesimo antico?
Ma sai, io ho visto degli studi storici che dimostrano il volume, cioè hanno fatto degli studi che metterò anche su internet, che danno la dimensione quantitativa di quello che c'è rimasto degli antichi. E purtroppo c'è rimasto ben poco, non perché gli antichi non avessero cura di tramandarli, ma perché qualcuno è arrivato e ha fatto veramente un deserto. D'altronde, chi viene dal deserto può concepire la vita solo come un deserto, e di conseguenza può solo concepire la vita nel deserto come vita dolorosa, di sofferenza, di stenti. E il monoteismo è la religione tipica del deserto, cioè del vuoto, del nulla.
Quello che è rimasto, che apparentemente sembra molto, in realtà è niente rispetto a quello che era. Cioè, rispetto alle migliaia, Roma aveva 26, non so se sbaglio il numero, 26 biblioteche pubbliche. Cioè, Roma antica, prima dell'arrivo dei cristiani, aveva 26 biblioteche pubbliche. Arrivano i cristiani, dopo due secoli, nessuno sa leggere e scrivere.
Sì, ma io tra l'altro ho approfondito un tema un po' particolare, e c'erano alcune informazioni su alcuni testi che giravano nel Medioevo, e qualcuno si è preso anche la briga di fare la conta materiale di quanto erano questi testi che giravano nel Medioevo. Benissimo, in nessun studio nel Medioevo esistevano più di 130 titoli manoscritti che giravano nel Medioevo, conto di fronte alle migliaia, alle decine di migliaia dell'antichità. Cioè, e questo come si spiega? Come un'evoluzione, come un miglioramento, o come la volontà di qualcuno di falsificare tutto, di annientare tutto? Cioè, d'altronde, quando uno vive nella vita e vive per la vita, sa che ogni manifestazione della vita dà un suo contributo, una sua validità. Quando uno pensa di annientare la vita come fanno i monoteisti, tutto quanto è ostacolo e pericolo deve essere cancellato e annientato. Il monoteismo è soltanto annientamento e cancellazione della realtà, è annientamento delle culture e falsificazione delle culture.
Va bene, Francesco, brevemente, profumo di cielo. Allora, questi sono gli inni orfici a cura di Gabriella Ricciardelli. Comincio dall'inno numero 4, perché ho i miei motivi per cominciare chiaramente dall'inno numero 4, ed è Profumo di cielo. Vi ho già parlato nella trasmissione precedente. Gli inni orfici sono molto tardi e sono uno degli ultimi baluardi contro il cristianesimo. E naturalmente risentono di quello che è l'influsso di quello che è il cristianesimo e anche delle traduzioni, ma questo è un altro discorso. Cielo, genitore di tutto, parte per sempre indistruttibile del cosmo antico, principio di tutto e di tutto fine, cosmo, padre, che ti avvolgi come sfera intorno alla terra, dimora degli dei beati, che cammini con vortici di rombo, custode celeste e terrestre che tutto circondi, che hai nel petto l'indomabile necessità della natura, scuro, indomito, svariato, dalle forme cangianti, che tutto vedi, che hai Crono per figlio beato, demone supremo, ascolta e porta vita santa al nuovo iniziato. Ora sentiamo come l'inno intanto parla degli iniziati, parlano di quelle persone che cominciano a camminare prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita. Questo è un iniziato. Naturalmente gli iniziati chiamano gli dei a sorreggere le proprie strategie, e questo profumo di cielo si rivolge in realtà ad Urano stellato, e vediamo il commento che ne abbiamo tratto. Appare evidente come il cielo cui l'inorfico si rivolge è Urano stellato, di cui Cronos è il figlio. Quale errore? Penso perciò che questo errore fosse comune allora, quando gli gnorfici furono scritti all'interno del neoplatonismo, nel quale presero il posto come espressioni religiose insieme agli oracoli caldaici. C'è un errore imperdonabile: confondere il cielo con il padre di Crono, confondere Zeus con Urano stellato. Erano tempi tardi in cui i padroni degli oggetti venivano confusi con la coscienza di sé degli oggetti. Urano stellato è la rappresentazione umana dell'infinito stellato, un insieme di stelle e pianeti in cui l'essere umano forse mai entrerà direttamente in relazione e dal quale l'essere sole e gli esseri pianeti del sistema sociale imparano se stessi. Zeus è l'atmosfera cosciente di sé, come Giove, padre e figlio di ogni essere, attraversato dal suo potere di essere, dalla sua consapevolezza, dalle sue tensioni e dalla sua determinazione. Così l'intollerabile necessità dell'essere natura, Era, impone a Zeus le condizioni da germinazione, alle quali Zeus media ponendo le sue condizioni. Così Urano stellato ci avvolge, ma non è Urano stellato a subire le condizioni di Era, ma Zeus. Semmai Urano stellato subisce le condizioni di Gaia, dalla cui relazione nascono i figli dai quali germineranno i figli di Era, di cui noi siamo parte. D'altronde i neoplatonici si sono trovati da un lato a dover affrontare l'avanzata del cristianesimo e dall'altro a dover interpretare miti e storie delle quali percepivano il sentire e il sentimento, ma volevano ignorare la realtà della loro rappresentazione. Così di loro il cristianesimo ne fece un sol boccone. Fu esattamente come i costruttori dei miti e delle storie di Loke e di Odino. Scrissero quelle storie solo per compiacere i cristiani e dimostrare come i cristiani ne fossero superiori. Solo che noi dobbiamo ritornare all'origine degli dèi, non solo per quanto riguarda la nostra percezione soggettiva, ma anche per quanto riguarda l'apparato descrittivo degli dèi stessi. Altrimenti non riusciremo ad abbattere le immagini che degli dèi vuole dare il cristianesimo per esaltare la gloria del suo assassino, davanti alla quale costringere bambini in ginocchio. Bene, questa distinzione che viene fatta fra l'atmosfera, fra il cielo in quanto atmosfera, che è Zeus, e Urano stellato, che è l'infinito dei pianeti che ci avvolge, perché non possiamo far altro che vederli come insieme, è fondamentale anche per capire gli gnorfici, nel senso che ormai c'è un distacco fra quello che è il cielo siderale e quello che sono le necessità contingenti delle persone. Cioè gli dèi ormai si percepiscono soltanto molto vicini, molto attaccati, molto relativi alla nostra vita. Ci ritroveremo gli gnorfici che dovremmo parlare moltissimo, per esempio di Dioniso, perché Dioniso rappresenta con le sue rinascite l'essere umano che si costruisce in continuazione. Pertanto con gli gnorfici parleremo di dei molto legati agli esseri umani. Non parleremo quasi mai di dei del Tartaro profondo, se non quando gli dei dal Tartaro profondo entrano in relazione con gli uomini. E questo intanto è Profumo di cielo, che se fosse stato scritto precedentemente agli gnorfici sarebbe stato Profumo di Urano stellato. E se volete sentire il profumo di Urano stellato, è Una notte stellata senza luci. E là effettivamente potete avere il sentire e il percepire dell'infinito che Urano stellato rappresenta. E vedremo come Urano stellato detta a Cronos le condizioni affinché la vita su questo pianeta possa germinare. Ricordo che Afrodite è figlia di Urano stellato.
Sì.
È brevissimo, Francesco, è tutto qua.
No, tutto
anche
qua.
Anche perché tutto qua vuol dire.
A parte che su internet trovate moltissimo degli gnorfici come dati da Claudio, di conseguenza si può sempre trovare il materiale e l'occasione di andare a ricercare ulteriori informazioni per quanto riguarda appunto il discorso degli gnorfici su internet. Bene, Claudio.
Questa è l'introduzione. Ho voluto partire proprio da il cielo stellato, cioè perché per me era importante partire da là. Dopodiché ne faremo uno a trasmissione, un'immagine a trasmissione, una divinità, un senso, ed è più che sufficiente e possiamo andare avanti con i nostri ritagli di giornale, perché siamo pieni. Per un altro fiaio vengo qui a Radio Gama semplicemente con una borsa da 20 kg di ritagli di giornali a sto punto. Degli dei ne abbiamo parlato, ne abbiamo sempre parlato, abbiamo sempre continuato, adesso ne manteniamo una trasmissione e poi andiamo avanti con i pezzi di giornali e con le notizie quotidiane.
Casomai
perché...
possiamo sempre dare, poi, andare in Claudio di pensare anche agli inni omerici, così...
No, ma c'è un'altra cosa, c'è un inno omerico che in realtà non è un inno omerico, è un inno orfico spacciato per inno omerico. E lo tirerò fuori dopo quando farò Hermes, credo sia Hermes o Ares, non me lo ricordo esattamente.
Sì, perché sono molto belli anche gli inno omerici.
Posso? No, ma guarda che ne abbiamo parlato di inno omerici,
sì,
perché Apollo Arciere l'abbiamo portato e anche il Travaglio di Latona abbiamo portato.
Sì, ne abbiamo accennato sempre, appunto, ma come esiste proprio la collezione degli inni orfici, appunto, che sono proprio un'ottima lettura. Da fare e altamente consigliata, sempre la cosa più utile e più interessante, perché proprio sono sempre delle informazioni che danno la possibilità poi alle persone di sviluppare una propria sensibilità e soprattutto dimostrano com'è importante la capacità di osservare il mondo e di sapere che il mondo è divino e che nel mondo agiscono altre divinità, cioè nel senso che tutti gli inni che non appartengono alla dimensione monoteistica non hanno mai un centro, ma sono policentrici, cioè nel senso che si richiamano una divinità, ma questa divinità non è mai separata, non è mai estratta, non è mai staccata, ma è sempre collegata e c'è qualcosa che la richiama sempre al mondo, perché poi viene legata non agli oggetti, ma gli oggetti sono delle divinità, e anche questo qua dà una dimostrazione di come possa essere affrontata una realtà religiosa ben diversa.
Quel concetto che noi siamo in realtà un crogiolo di dei, no? Cioè noi abbiamo dentro di noi tutti gli dei, non dico dell'universo perché è eccessivo, ma tutti gli dei che non riusciamo a concepire li abbiamo tutti dentro di noi e forgiano quello che noi siamo. E noi separiamo noi stessi da questo crogiolo di dei. La morte del corpo fisico non è altro che una separazione fra noi e gli altri dei, cioè nel senso che gli dei che formano noi, che dicono io esisto in questo momento perché sono un crogiolo di dei, bene, separo me stesso da questo crogiolo che mi ha forgiato. Bene, tutti questi dei sono anche nel mondo. E quando noi diciamo io invoco gli dèi, cioè io chiamo gli dèi a sorreggermi, che poi non chiamo tutti gli dèi, non scomodo tutto l'Olimpo per me, chiamo questo o quel Dio a seconda di quello che sto facendo, lo posso fare soltanto svegliando quel Dio dentro di me. Per riuscire a fare questo devo fare un'operazione che è bloccare il giudizio. Nel momento in cui io blocco il giudizio rispetto al mondo, riesco a evocare per le mie necessità gli dèi dentro di me e gli dèi fuori di me. Basta.
Sì, ma d'altronde quando noi diciamo che tutto noi siamo l'insieme di dèi e che tutto contribuisce alla vita, Claudio appunto va sempre a ricercare le conferme scientifiche. E noi ne abbiamo continue dimostrazioni. C'è un articolo che dice non esiste elemento del nostro patrimonio genetico che non contribuisca direttamente o indirettamente alla nostra intelligenza. E questa è l'affermazione di uno scienziato. E da come lo prendo lo spunto? L'articolo dice, secondo uno scienziato inglese, la teoria darwiniana della selezione naturale non basta a spiegare la sopravvivenza della nostra specie e chiama in causa la scelta sessuale. Evoluzioni intelligenti per poter sedurre. Ma che cos'è alla fine la seduzione se no la volontà di ricollegarsi a qualcun altro, a qualcos'altro?
Cioè, ma figlia di Urano stellato, Afrodite, no?
Esatto, ma ricordate che se noi non siamo solo noi che andiamo a sedurre, ma possiamo anche essere sedotti.
Esatto.
E difatti c'è una scrittrice che commenta e ci fa: il maschio conquistatore si mette in mostra, ma le donne non stanno a guardare. Il che implica che noi dobbiamo proprio, se lavoriamo all'interno del questo di seduzione, dobbiamo sempre comprendere che noi sì possiamo andare a sedurre, ma possiamo anche essere sedotti, e di conseguenza siamo sì noi che agiamo, ma anche come noi agiamo esistono anche altri che agiscono come noi.
Esatto.
Se noi siamo degli dèi, esistono anche altri dèi che intervengono in questo senso. Non abbiamo un potere assoluto, soltanto cercando di migliorare la nostra capacità potremo essere più bravi o riuscire in certi momenti a essere più capaci, però non possiamo arenarci nel conquistato questo. Non è che esiste la consacrazione, il battesimo, che una volta che sei arrivato bravo sei a posto, cioè,
sì.
Ed è continuamente la dimostrazione della tua capacità, non puoi fermarti a un traguardo.
Non abbiamo l'investitura del Dio padrone di fare quello che vogliamo all'infinito, perché tanto te l'ha data Dio, no?
Esatto, perciò cioè, la scienza dice chiaramente, fa, noi quando parliamo del concetto di seduzione o di agire fra le specie o fra gli uomini o fra le cose, e ognuno esercita un suo potere di influenza, questa è un'affermazione base di ogni paganesimo, che, cioè, che nessuno mette in discussione, va a, va a scomodare e va a contestarla. Abbiamo appunto adesso scienziati che studiando il concetto dell'evoluzione, dice, fa, la selezione naturale non basta, cioè non è che perché hai una natura è sufficiente perché tu possa sopravvivere, ma è la capacità di usare la tua natura o gli strumenti che tu hai che permettono questo. Sì, e soprattutto non è solo una parte, dice chiaramente, che dice che tutto quanto il nostro patrimonio che contribuisce alla nostra intelligenza.
Perché nelle teorie dell'evoluzione, da quello che so io, no? Adesso magari dopo qualche specialista può anche correggermi tranquillamente, non c'è problema, l'uomo o gli esseri della natura, cioè gli animali, le piante, cioè, vengono viste sempre come enti passivi,
sì.
Cioè enti passivi che reagiscono a un ambiente, sì, magari scelgono, però non vengono visti come anche delle persone che mettono in atto proprio delle strategie di, esatto, modificazioni volute. Cioè il serpente che usa il bastone per stanare il topo e mangiarselo, cioè, è chiaro che è intelligente, però ha messo in atto delle strategie volute da generazioni, non ha semplicemente, si è adattato passivamente a quello che è un ambiente. La stessa pecora, adesso leggevo un articolo Superare pubblico, ha una intelligenza astratta che è eccezionale, e tutto quello che gli animali, gli uomini o le piante, o chiamiamoli come vogliamo, i singoli esseri, hanno una, cioè sono degli attori in realtà della vita,
sì.
E l'evoluzione, secondo me, ha proprio perso di vista questo, proprio perché è partita dal punto di vista creazionista, cioè partita dal punto di vista monoteista, cioè vedere l'individuo che è artefice della propria vita, comunque attore della propria vita, significa voler considerarlo un dio con rispetto. Quando mai un monoteista considera un albero, una pianta, una gamba di insalata, o un virus, o un verme, o una pecora come degli dei o con rispetto? Cioè non riuscirà mai a concepire dal punto di vista mentale che questi in fondo esistono da milioni di anni, hanno affrontato la vita per milioni di anni, cioè per loro è una cosa inconcepibile, insomma.
Sì, no, anche perché appunto quello che poi soprattutto è un errore è di pensare che il concetto appartenga soltanto alla biologia, cioè a degli esseri organici, che, esatto, ad esempio le piante, o ad esempio, vabbè, anche le piante vengono considerate questo, ma tipo gli oggetti inanimati, come vengono detti, tipo le pietre, le montagne, i fiumi, fossero incapaci di agire, che fosse soltanto un ammasso di acqua o di sassi, e di conseguenza fossero totalmente passivi verso questo.
Sì.
Come l'atmosfera fosse lì. È un insieme, è una combinazione statica.
Si stanno grattando adesso la testa, perché c'è un piccolo fenomeno stranissimo. L'Antartide diminuisce la temperatura, però si scioglie più rapidamente. Cioè, qualcuno si sta grattando un po' la testa.
Sì, ma perché si pensa sempre come cose meccaniche, cioè esatto, come queste cose, cioè, si le pensa come il frigorifero, io alzo il frigorifero, c'è una cosa, lo abbasso, c'è qualcos'altro. E invece anche le cose hanno sempre un'anima, hanno sempre una valenza, hanno sempre una capacità.
Hanno una volontà.
Il loro insieme crea un essere di potenza, e sono una potenza. Di conseguenza, non pensate che all'Antartide non gli frega niente dell'atmosfera, o viceversa. Cioè, non è che immaginiamoci quel classico, l'immagine di Eolo che vola sopra e dice, va che c'è l'Antartide, che stupido. Cioè, anche l'atmosfera è costretta a interagire, ma non è che sia costretta, ama interagire, perché si rende conto che è fondamentale interagire con tutto quanto, e si comunicano delle informazioni. Non pensiamo che la comunicazione verbale sia l'unica comunicazione possibile, esatto. Esistono infinite vie di comunicazione.
Adesso io mi ricordo se ieri o l'altro ieri, sul terzo, guardavo un documentario, no? E parlava di vulcani. Il commentatore diceva che la vita sulla Terra è ciò che è perché ci sono i vulcani, cioè l'intervento dei vulcani, sì, sulla vita ha determinato l'esistenza della vita. Allora a me è venuto in mente la nostra mitologia,
sì,
cioè Vulcano nasce dalla volontà di Era, cioè l'essere natura partorisce da sola Vulcano, perché Vulcano può costruire meglio l'essere natura e lo fa da sola, cioè nel senso che e lo fa anche in contrapposizione a Zeus, che fa nascere Atena, no? Per cui in effetti la mitologia ci dice quello che si sta per scoprire. In realtà si sta per scoprire che il mondo attorno a noi ha una coscienza, ha una volontà e ha la capacità di dirigere la propria volontà. Per cui riflettiamoci un po'.
Sì, e di interagire, cioè nel senso che tutte le trasformazioni che avvengono sono sempre consci che quello che si manifesterà non sarà in contrasto con qualcos'altro, si andrà verso una situazione di equilibrio. Ci potrà esistere lo scontro, ma non esisterà lo scontro per la distrazione completa. Esatto. Esisterà lo scontro per stabilire la capacità di bilanciare le cose. Esatto. E nulla viene perso, nulla viene annientato, cioè può essere trasformato o si può trovare una simbiosi.
E ci sarà lo scontro, perché anche lo scontro è figlio di Era.
Sì. Sì.
Perché Ares è figlio di Era e Ares è la contraddizione. Cioè, quello che noi, quando noi pensiamo agli dèi.
Ma d'altronde questa scoperta che dice che non basta l'evoluzione e la selezione naturale perché c'è la seduzione. Penso che sono arrivati ben più tardi rispetto al concetto della mitologia.
Esatto. No, no, ma in effetti, cioè, in realtà il monoteismo, avendo distrutto tutta la conoscenza, sì, tutta la vita, no? Basta leggere Lucrezio, insomma, è sufficiente. E avendo distrutto, bisogna ricostruirla, però per ricostruirla non puoi più partire da ciò che era, sì, prima, ma devi partire di ciò che il monoteismo ha fatto, per cui anche la distruzione della struttura emozionale dell'uomo. Cioè, quando Freud scopre le patologie sessuali nelle persone, lui parte in quarta e fa dei bei schemini, fa i suoi schemini e dice questo è. Ma perché? Perché Freud nasce creato di immagine e somiglianza a un Dio padrone, cioè per lui le cose sono meccaniche e dobbiamo comunque ringraziarlo, però lui scopre delle cose, ma le cose lui le mette in una maniera statica, dinamicamente cambia la cultura, cambia la qualità degli uomini e anche i suoi schemi vacillano. Perché? Perché la psiche è dinamica, non è che sia una cosa statica e creata. Per cui tutto ciò che è la scienza, tutto ciò che è la relazione dell'uomo viene a cambiare. La scoperta che vi ho detto l'altro giorno, sì, che hanno fatto l'altro giorno del feto che ha una sua psiche, chiaramente cambia tutte le carte in tavola. Sì. Solo la stregoneria lo sapeva.
Sì, ma d'altronde noi sappiamo che ogni singola cosa porta con sé un mondo, cioè che essendo tutto quanto collegato, lei è la dimostrazione più classica. Vogliamo buttare sul aspetto tempo dell'archeologia. È uscito un articolo sulla Repubblica che dice la favola di Re Salomone. Benissimo, a un certo punto si dice fa un coccio è un coccio, sì, sì, si sa, eppure sono bastate il briciole di vasi filistei per innescare la possente revisione storica delle tracce di Mosè, che le tracce di Mosè verbalizza, cioè cosa dicono? Che la Bibbia non c'è nessuna dimostrazione storica di quello che afferma, che lo stesso Re Salomone è un'invenzione, non è una propaganda. Eppure sono bastati pochi cocci, cioè una cultura che sta capace di produrre qualcosa di concreto, di bello, sono bastati questi cocci, e questi cocci hanno demolito 2000 anni di affermazioni teoriche. Perché proprio si sono scontate contro chi aveva la capacità di creare qualche oggetto. I filistei sono stati più intelligenti di non scrivere libri sacri, ma di crearsi una cultura, di elaborare dei vasi, di lasciare qualcosa. Eppure sono stati annientati del monoteismo. Il fatto è che loro sono stati materialmente a produrre qualcosa, che la loro cultura sia stata annientata, cancellata, la capacità di aver prodotto qualcosa dopo 2000 anni si riprende una rivincita. Certo, è una rivincita amara, però si prendono questa rivincita e dicono fa un coccio è un coccio, si sa. Eppure sono bastate briciole di vasi filistei per innescare le possenti revisioni storiche che le tracce di Mosè verbalizza. E dice chiaramente che proprio il monoteismo è costruito solo sulla menzogna ed è perfino incapace di produrre qualcosa di concreto, è solo capace di produrre parole, di produrre menzogne.
Inganno.
È puramente inganno. E d'altronde c'è una bella frase che potrebbe essere quasi collegata in questo libro di archeologia alla polemica contemporanea. E dice, fra virgolette, fa: attenzione, guardate che il tempio di Salomone lì sotto non c'è mai stato. E si chiede al giornalista, dice, fa: e tutto questo sangue allora, tutte quelle vite spezzate insieme a sogni, alle case, agli olivi? E lo mette come domanda e noi lo chiediamo, che senso hanno le guerre di religione quando non c'è nulla di vero, ma c'è solo l'inganno? E io mi chiedo, ha senso morire per l'inganno? Ha senso farsi annientare per l'inganno? E ha non, senso, più, non è più un semplice cercare di costruire la propria esistenza?
Ha senso diventare bestiame del gregge, partecipare a un gregge, massacrare un altro gregge solo per continuare ad essere un gregge? Questa è la domanda.
Sì, ma e questo sono problemi che non sono solo legati a un paese più o meno vicino o più o meno lontano. Perché se noi andiamo a Villafranca a Padovana, vuoi che apriamo il discorso di Villafranca a Padovana? Che
sì,
vale
sì,
la
sì,
pena?
Apriamolo pure, anzi.
Allora, giovedì 21 marzo, il Gazzettino. Villafranca a Padovana, mentre la curia tace, emergono alcune novità sul trasferimento del parroco. Ecco alcuni passi della missiva. Tra virgolette, nonnismo e messe nere svelate da Don Bruno. Lo affermano 1200 parrocchiani di Taggi di Sotto in una lettera inviata al cardinale Ruini e a molte autorità civili. La lettera dice: i giovani raccontano di aver fatto esperienze sconvolgenti partecipando a campi scuola estivi gestiti dagli animatori di alcuni anni fa, precedenti alla gestione di Don Bruno. Abituati a organizzare autonomamente i campi scuola, tali animatori spaventavano i ragazzi allestendo messe nere, inscenando rapimenti e costringendoli a sottostare a punizioni da caserma. Don Bruno, venendo a conoscenza dei fatti, vietò con forza che venissero ripetute azioni del genere.
Non li ha denunciati la magistratura,
gli animatori, esatto, non rassegnati, contrastarono con ogni mezzo gli interventi del parroco, tentando di coinvolgere i ragazzi più giovani nella loro polemica. La conseguenza fu l'allontanamento della vita parrocchiale per libera scelta degli animatori responsabili di tali usanze. Ecco, allora, cosa ne viene fuori di questo?
Scusa, io intanto deduco una cosetta. Siccome un paio d'anni fa ci siamo scannati per i vari ritrovamenti di pseudo messe nere, no? In giro per il Padovano, a questo punto si può pensare che siano stati loro a farli, a parte il fatto che io sono sempre stato convinto che fossero i cattolici, sì. Però
ecco, allora Taggi di Sotto è la frazione di Villafranca e il parroco di cui si parla è un Don Bruno Fagion. Ma cosa è successo a questo parroco che è stato trasferito da autorità da quella sede?
Allora, due cose: o era il parroco a fare le messe nere o erano i superiori del parroco che facevano fare le messe nere
e che gli andava bene
che venissero fatte.
Ma la cosa più tragica è che questi genitori che mandano i loro figli in queste parrocchie affermano, sono 1200 a affermare, che i loro figli hanno subito messe nere nei campi scuola della parrocchia,
violenze,
punizioni a caserma, atti di nonnismo.
E non le hanno denunciate alla polizia.
E hanno continuato a mandare i figli in quella parrocchia, hanno continuato a fare i figli le stesse cose, non si sono ribellate. Le autorità che hanno saputo cosa hanno fatto? Il parroco, che loro considerano un santo uomo, cosa ha fatto? Dicono soltanto ha provveduto ad allontanare queste persone, perché avevano dato scandalo forse.
Dopo non stupiamoci come avviene lo spaccio dell'eroina o perché avviene lo spaccio di eroina nel Padovano.
Sì, e allora, di fronte a simili affermazioni, cosa è successo? Che questi 1200 parrocchiani fanno una lettera a chi? Fanno una lettera al cardinale Ruini chiedendogli che li mandano il loro parroco. E non gli importa di ottenere giustizia o di fermare la ripetizione di simili atti. Tanto è avvenuto all'interno di una struttura cattolica, è avvenuto all'interno della parrocchia, è avvenuto a imitazione di Gesù Cristo. E d'altronde questo qui è significativo. Cioè, quando arrestano, ricordatevi sempre che quando arrestano Gesù Cristo nel bosco, nel giardino dell'orto di Getsemani, lo arrestano che un bambino scappa.
Un ragazzino scappa nudo.
E tra l'altro ci sono alcuni evangeli che Gesù Cristo, lo parlo parafrasato, dice: fa, ma perché mi venite a arrestare proprio qua, che sono tutto quanto il giorno al tempio a sparare cazzate, nessuno mi arresta mai, mi ferma mai? Proprio venite ad arrestarmi qua.
Sì, probabilmente ma lo sto facendo da ragazzino.
Potete fermarmi a Gerusalemme, sono sempre lì a sparare cazzate dalla mattina alla sera, venite. Perché i romani non fermano un pazzo che spara quattro cazzate al tempio e lo vanno a arrestare proprio di notte, mentre è riunito con alcuni dei suoi discepoli di nascosto in un orto per chissà quali rituali, arrivano e trovano un bambino nudo che scappa quando loro si presentano. E questo qui si incazza e dice: ma perché non mi avete arrestato quando sparavo cazzate?
Era meglio, no? Forse mi difendevo.
Sì,
no,
pensate anche a questo qua. E cosa fanno questi parrocchiani? Fanno la stessa cosa, cioè non chiedono giustizia, hanno accettato che i loro figli avevano subito, non gli hanno chiesto perché è avvenuto, non hanno messo in discussione niente, e fanno cosa? Chiedono il ritorno del parroco. Benissimo, se 1200 persone denunciano un simile fatto, il vescovo non ha fatto niente, il parroco non ha fatto niente e loro non hanno fatto niente. E allora come possiamo pensare che possono cambiare gli animi, possa cambiare la cultura quando 1200 parrocchiani, di fronte alle violenze che i loro figli hanno subito, trovano normale ci sia così buono vescovo, ci ridia il nostro pastore? Fanno fare questo. Il nostro pastore che cosa ha fatto? Ha fatto solo il pastore, non ha fatto nulla di legale per fermare questo, non ha fatto nulla perché, affinché la giustizia colpisse queste persone. Questa è il Gazzettino, cronaca di Cittadella Campo San Piero di giovedì 21 marzo.
Ricordate,
e quanti esperti di sede sul discorso del satanismo sono allarmati? Che risonanza ha avuto? Niente.
Ricordatevi che questo adesso non vedete gli effetti, ma troverete gli effetti fra 7-8 anni, fra 5 anni, quando le persone cominceranno a drogarsi, a spacciare, cominceranno a prendersi da con gli immigrati, cominceranno a non capire un cazzo di politica, non capiranno un cazzo di sociologia, dimenticheranno completamente la storia, non gliene fregherà niente di niente se non quello di distruggere e danneggiare il sistema sociale, perché in quelle condizioni li hanno messi i loro genitori, li ha messi la parrocchia. Per cui ricordate che lo spaccio di eroina si regge su tre colonne: c'è chi la produce, c'è chi la spaccia e c'è chi la consuma, e qualcuno costruisce le persone affinché la consumino, che poi per eroina è un modo più largo per definire tutta una serie di altre devastazioni del sistema sociale che avvengono.
Sì, ma di cosa si vanno a vantare questi genitori? Non della cultura che hanno avuto o che possono avere i figli, ma dicono testualmente, aperte virgolette, la liturgia domenicale viene seguita dai fedeli di ogni età e ben sentata che i ricchetti dai 6 ai 16 anni hanno offerto la propria disponibilità a rotazione nell'eliminazione liturgica, chiuse virgolette. Cioè non ha detto che la cultura c'è stata della parrocchia, che hanno avuto un beneficio, no. Pensate, 70 chierichetti.
Abbiamo 70 ragazzi, schiavi che fanno
dai 6 ai 16 anni, fanno a usare il loro tempo per fare l'eliminazione liturgica. E cosa dice, ad esempio, qual è la presenza concreta? Sempre aperta virgolette, fa: la presenza di supporto ai campi estivi per i ragazzi ha visto ogni anno una trentina di genitori che a rotazione si sono affiancati al parco e agli animatori, chiuse virgolette. E questo è significativo. Cioè, non siamo stati capaci di produrre cultura, informazione, benefici per i figli. No, 70 persone sono state disposte a collaborare con un parroco che non ha denunciato chi violentava o puniva o veramente maltrattava i propri figli. Cioè, e questa è l'educazione che noi vogliamo proporre, e nessuno di questi ha avuto il coraggio di fare un esposto, non dico una denuncia, un esposto alla Procura della Repubblica
o di rivolgersi ai carabinieri,
no, hanno fatto semplicemente una lettera in cui chiedevano a Cardinale Ruini: per favore ridacci il nostro parroco. Ecco, e mi viene da pensare, ma perché se un parroco ferma questa attività viene rimosso?
Senti, diciamo, io lo dico, tutti i dissoci, ma io lo dico, questi genitori sono dei grandissimi pezzi di merda. Francesco, so che tutti i dissoci, ma io lo dico, scusa me sa, perché uno che si comporta così è un pezzo di merda.
Il problema è che sono 1200 pezzi di merda se escono dal
tu ti sei dissociato. No, il problema è che effettivamente stanno distruggendo quello che è il sistema sociale. Ma veramente lo stanno distruggendo, anche perché chi arriva dall'estero, chi arriva dagli altri paesi, chi arriva a essere immigrato, arriva con una consapevolezza delle proprie necessità, dei propri bisogni e dei propri progetti di vita infinitamente più grossi e più profondi di quelli che avranno mai questi ragazzi. Per cui è come se voi e i vostri figli tagliaste braccia e gambe e li mettete sulla piazza a far concorrenza. Cioè, per me è un'infamia talmente enorme, talmente grande, ma veramente siete dei pezzi di merda, eh? Ma è inconcepibile, inconcepibile. Solo il fatto che uno chieda giustizia, solo il fatto che uno chiede giustizia già rimuove una parte del danno che è stato fatto. Cioè, chiaramente non lo rimuove del tutto, ma solo chiedendo giustizia. Non avere il coraggio neanche di fare questo, no? Lo so.
Sì, e
Il giornalista scrive, fa: la curia sui motivi del trasferimento non ha mai dato risposte esaurienti.
A meno che non abbia informazioni diverse da quelle che hanno loro. Sai,
sì, ma,
però neanche la curia lo ha denunciato alla magistratura, per cui è colpevole.
Nessuno, non è che dei 1200 genitori risulta averlo fatto. Sì, sì. Provate a pensare se qualcuno avesse trovato un crocifisso che per forza naturale è caduto giù perché Newton ha scoperto la gravità.
Satanisti!
Satanisti avrebbero detto immediatamente.
No, ma cioè, hanno arrestato, c'è stato ieri o l'altro ieri, un mago che truffava le persone con dei riti cristiani, naturalmente, sì, giocati sul satanismo. E ne hanno dato notizie al telegiornale.
Sì, sì, ma e questa
1200 non... spariscono letteralmente.
Sì, e tenendo conto che non si sa il numero dei bambini, perché se i genitori affermano nonnismo e messe nere fatte da chi lavorava in parrocchia e chi agiva nella parrocchia, e se tenendo conto che penso che il numero dei partecipanti, se questa liturgia domenicale c'hanno 70 chirichetti, se ai campeggi partecipano 30 genitori per gestire i bambini,
quanta gente è coinvolta?
Quanti bambini hanno subito queste violenze?
Sì.
Perché facciamo un rapido calcolo: se sono 30 genitori che vanno a gestire i campeggi, quanti decine di bambini hanno fatto quello?
100, almeno un 300.
Ecco, e nessuno di queste 1200 persone ha trovato normale chiedere giustizia, e soprattutto non ha detto, vabbè, hanno subito violenza, vabbè, il parroco li ha cacciati, il vescovo ci tira via il parroco che ci ha cacciato queste persone qua, ridateci il pastore, tutti amici come prima, e le cose sono finite. Fate pensare, ad esempio, cosa è successo con delle accuse false ai bambini di Satana Bologna. Cioè, no, fate la proporzione.
Adesso Dimitri ha chiesto 1 miliardo di risarcimento danni.
Sì.
Cioè, fate un po' voi.
Sì, ma e qui ci troviamo di fronte a una denuncia così grossa, benissimo, nessuna autorità, e gli esperti sul satanismo non hanno nulla da dire.
Sarebbe a fare una letterina alla procura anche qua, ma...
Ti dico, cioè, questo qua è significativo. Ma cosa può...
Io e Calogero non ci vediamo molto bene. Anzi, l'ultima volta che l'ho visto per caso è scappato via letteralmente.
Ecco. Allora, questo è un articolo del 21 marzo sul Gazzettino. Ma cosa porta col passare del tempo sicuramente questa attività? Il Corriere della Sera del 29 marzo dice, in un articolo fa: secondo la rivista Time, la Chiesa avrebbe già pagato oltre 1 miliardo di dollari, oltre 1 miliardo e 1.100 milioni di euro per i suoi preti peccatori, la Chiesa americana, cioè rendetevi conto, perché io penso che se si dovesse aprire un'inchiesta su quello che è successo a Taggi di Sotto, quanti decine di bambini sono stati coinvolti? Eppure vedete qual è la differenza: negli Stati Uniti si riesce a far pagare alla Chiesa americana cattolica 1 miliardo di dollari. Un miliardo di dollari, e poi le cause che ha già sborsato, non sappiamo quanti ne andrà ancora a sborsare per i centinaia e migliaia di casi che verranno fuori con il tempo. E qui ci si è contenta di dire, di fare una letterina al giornale perché si viene tolto il parroco.
Aspetta, cosa produce questo? Io qui c'è un articolo della Repubblica del 27 marzo e dice: il Prozac favorisce il cancro. Allarme degli scienziati inglesi. In realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il male di vivere è una patologia planetaria, cioè il male di vivere è una patologia planetaria. Dice: dirigenti delle case farmaceutiche interessate hanno sostenuto che non c'è alcuna prova che le medicine causino aumenti di tumori, e hanno chiesto se gli alti dosaggi usati dal professor Gordon negli esperimenti possono avere incidenza sulle conclusioni. Il Prozac è in commercio dalla metà degli anni 80 e viene attualmente utilizzato in milioni di unità all'anno. È uno dei farmaci principe per curare la depressione. Proprio ieri l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diffuso dati allarmanti sulla diffusione del male oscuro. Il costo sociale di questo male, che si manifesta con disistima, tristezza e malinconia, è di oltre 20.000 miliardi di lire, pari a oltre 10 milioni di euro l'anno, tra costi diretti, assistenza e cure, e costi indiretti, calo di produttività senza lavoro e direi suicidio e distruzione della vita. Questo è l'effetto del monoteismo.
Sì, Voi Claudio, visto che le...
Sì, diamo via le telefonate.
Sì, allora 049 700 700 e 049 708 38 per chi vuole intervenire in trasmissione, appunto, con domande attinenti alla nostra trasmissione.
Pronto. Ciao.
Una domanda, volevo condividere una cosa, una presa di posizione della Chiesa ultima qua riguardo dei preti pedofili, no? Secondo cui il Vaticano ha informato anche tutti gli ecclesiastici che sono a conoscenza di loro colleghi che avrebbero, insomma, abusato di bambini, di denunciarli, no?
Però, non denunciarli alla giustizia, non esiste.
Un momento, no, io l'ho sentita questa, non di denunciarli alla giustizia,
di avvertire il Vaticano, di avvertire il Vaticano, sì, così si
provvede, esatto, che poi loro prenderebbero dei provvedimenti e giudicherebbero loro i sacerdoti colpevoli di atti di pedofilia. Ma io dico una cosa, ma perché loro che fanno reati su bambini, per esempio nostri, no, italiani, dopo devono essere giudicati da un tribunale ecclesiastico, per capirsi, no?
Ma perché? Questo è il modo loro di proteggersi, no?
Cioè, non lo trovo giusto, loro dovrebbero almeno passare sotto il giudizio della giustizia italiana, delle leggi italiane, come credo sono sottoposti tutti i cittadini di questo Stato. E questa cosa non l'ho capita, cioè, non... certo che tu dici, insomma, la spiegazione c'è, ma voglio dire, un prete, se loro facessero dei reati tra preti, mi starebbe anche bene che, non so, ci pensasse il tribunale ecclesiastico e finita là. Ma loro questi reati li fanno sul territorio italiano, no? Ecco, non su, credo che il Papa o almeno il Vaticano ha un territorio ben riconosciuto, è uno Stato indipendente a sé, in quel posto, in quei pochi chilometri quadrati, per me potrebbero fare tutti i reati che vogliono e me ne frego se si arrangiano, no? Ma i reati che i preti pedofili fanno su bambini italiani e su territorio italiano, perché devono essere, secondo me, come hanno preso posizione così ultimamente la gerarchia ecclesiastica, condannati e passati proprio in giudicato da un tribunale ecclesiastico? Che senso ha questo?
Posso darti una risposta?
Sì, grazie, ciao.
Allora, il Corriere della Sera. Nel 1985, a Lafayette, in Louisiana, Don Gilbert Gautier fu condannato a 20 anni di prigione per aver molestato 37 bambini. La curia lo aveva richiamato una decina di anni prima senza esito. Sì. Penso che non ci sia migliore risposta, insomma.
Bartolomeo da Guizza. Senti, mi so soltanto una roba, ascolto sempre Radio Cooperativa e vi dico che Don Albino Villar spacca il culo, maledetti miscredenti.
Ascolta Radio Cooperativa, no?
Sì. Don Albino, per me personalmente è solo uno stronzo prete che adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, per cui figurati che cazzo me ne frega a me di un personaggio così.
Potresti rigirare, facci un favore, rigira la telefonata, chiami Don Albino e dici queste cose che hai detto a noi e vediamo come la prende.
Pronto?
se hai il coraggio di farlo.
Pronto?
Bene, tutto questo è limitato, il messaggio è molto contenuto.
No, Pronto? Sì. Pronto?
Ascolta, avevo bisogno di capire questo. Avete parlato di tagiri sotto, giusto?
Sì.
Non ho seguito tutta la trasmissione, volevo capire che cos'è.
Adesso è abbastanza tardi, perché devo andare.
Comunque, se tu hai internet, vai su internet, il Gazzettino del 21 marzo, cronaca di Cittadella Campo San Piero, e leggi la notizia.
Sul Gazzettino, cioè vai su internet,
sì.
Il Gazzettino del 21 marzo, te lo scegli, vai in archivio,
cronaca Cittadella Campo San Piero,
cronaca di Cittadella Campo San Piero, e ti scarichi l'articolo.
Adesso voi sapete, forse l'avete già detto, che hanno allontanato il prete di Cittadella.
Sì.
Ma è proprio per un motivo di pedofilia, cosa del genere?
No. È stato allontanato, il motivo per cui è stato allontanato non è chiaro, però la lettera di parrocchiani dicono che prima di lui venivano organizzate messe nere, venivano organizzati trattamenti da caserma per i ragazzi e i ragazzi avrebbero subito delle violenze.
Il parroco avrebbe allontanato?
Il parroco avrebbe allontanato, fra virgolette, quelli che hanno fatto questo, però la curia ha allontanato il parroco. Sono 1200 lettere di 1200 parrocchiani che firmano quella lettera, ma non c'è stato nessuna risposta dalla magistratura. La magistratura, per quanto ne sappiamo noi, non è intervenuta.
Ma anche perché non hanno avvisato la magistratura.
Voi sapete com'è la
No, no, noi prendiamo quello che ci passano i giornali e commentiamo quello che
il gazzettino dice questo.
Sufficiente questo.
Comunque se tu...
non facciamo i poliziotti.
No, c'è una forte presenza della gente lì del posto che vuole che ritorni il parroco, perché è stato allontanato da questo.
No, noi sappiamo che dei ragazzini hanno subito violenza, sappiamo che ci sono state dei parrocchiani che hanno organizzato messe nere, questo ci fa andare in bestia, e sappiamo che ci sono state appunto queste violenze e nessuno ha fatto un esposto alla magistratura, questo ci fa, dopodiché le cose interne alla Chiesa Cattolica le lasciamo a loro, no? Però noi sappiamo che delle persone hanno subito violenza e la magistratura non è stata messa nelle condizioni di intervenire o non è intervenuta.
Noi abbiamo letto quello che è scritto sulla lettera riportata dal gazzettino.
Dopodiché chiaramente se sotto ci sono altre storie o altre condizioni, a noi questo
non lo sappiamo,
noi non facciamo i poliziotti, non ci interessa. Capisci? Cioè noi facciamo sociologia, cioè noi facciamo religione, ecco.
Molto bene.
Grazie.
Sì, io torno a ripetere, di quello che c'è all'interno dei meccanismi cattolici non mi interessa. Io ho solamente riportato quello che il giovedì 21 marzo scrive il gazzettino.
Pronto?
E su internet per 30 giorni lo trovate fino al 21 di aprile, perciò potete...
Piero, saluto anche a Francesco.
Ciao.
Sedimi.
Ecco, quando che si verifica sto fenomeno, no? Desti preti. Che succede che mette mano sul culo e puteghi, fa tutte che robe mi domando e dico a gente chi che anche ascolta che come chi fa a dare fiducia ancora a un'istituzione, che abbiamo visto che in America è già stai punì, perseguì, perché in Italia non succede la stessa roba?
Beh, i magistrati potrebbero dire perché noi non siamo a conoscenza dei fatti, io dico perché indagano poco. Però è opinione, è un'opinione.
Non c'è la volontà di indagare? Cioè, un conto se indagare poco.
Non puoi andare da un magistrato a dirgli tu non hai la volontà di indagare, questo non si può fare. Però si può leggere i fatti e dire c'è del marcio sotto, però non si può andare da un magistrato a dire tu non hai la volontà di indagare, perché il magistrato potrebbe rispondere se io so indago, siccome non so non indago.
Ma questo è giusto.
Capisci?
È giusto, però come cioè, il discorso cioè, che mi parte sempre cioè la mentalità sbagliata delle persone, che tu capisci? La mentalità sbagliata delle persone che dà in mano a questi personaggi,
uno è responsabile
potere assoluto di vita e da morte, quindi non si può dopo venirsi a lamentare quando succede queste robe qua.
Infatti.
Secondo me, tu capisci?
Se no, ma hai ragione.
Sono d'accordo anch'io.
Tutto è insomma meno. Certo. Perché non vedo che non si può. Cioè. Cosa. Se io rigavo suo daghe un potere così grande, non si può dopo venire nelle società e dire daghe rompere i coglioni anche altri praticamente,
infatti.
Capito? Come il discorso.
Sono
va bene, saluto.
Ciao.
Sì, d'altronde la responsabilità individuale è sempre una responsabilità fondamentale, se poi le persone sono capaci di fregarsene, di lasciar correre, è una responsabilità loro che avrà delle conseguenze negative.
Noi collochiamo i fatti nella situazione in cui si svolgono o vengono detti per i giornali, nel senso che alcuni di questi fatti potrebbero essere anche falsi oppure potrebbero anche essere riportati male o collocati in maniera sbagliata. Chiaramente alcune collocazioni le leggiamo noi, cioè per esempio io so benissimo che non esistono i satanisti, pertanto se qualcuno mi viene a dire ci sono riti satanici a destra e a sinistra, chiaramente dico è un falso, perché so che non esistono i satanisti. Mentre invece se mi dicono che succede violenza nelle parrocchie, siccome ho la consapevolezza che questo avviene normalmente, sono più attento a quella condizione, anche perché quella è imposta dal Dio. Ultima telefonata, poi chiudiamo.
Va bene.
Pronto?
Ciao, sono Daniele da Vicenza.
Ciao, dimmi.
Intanto volevo farti i complimenti, mi chiedo perché all'estero ci sono molti più scandali che in Italia. A me sembra lampante perché in Italia c'è il Papa, quindi è sicuramente più difficile combattere questa pestilenza che in America piuttosto che in Spagna. Secondo me la vedo in questo modo.
Comunque in Spagna non sono messi molto bene,
sì,
perché stanno andando giù molto duri i spagnoli.
Sì, in Italia credo sia praticamente impossibile metterli.
Io ho un articolo sotto mano adesso, no? Sì. Che si parla dell'arresto di un prete a Palermo. Però l'ho visto da un articolo della Repubblica, però non si sa da nessun'altra parte. Cioè, non l'ho visto né dai giornali né altri posti, capisci?
Sono molto
silenziati.
Infatti, va bene, grazie, ciao.
Prego, ciao. chiudiamo qui allora noi la trasmissione. Francesco, sì, concludi con quello che devi
no,
dire.
No, beh, io devo molto da aggiungere, perché purtroppo il materiale di cui dovevamo affrontare era moltissimo, il tempo è sempre tiranno, va bene. Comunque io ringrazio gli ascoltatori, ricordo sempre che per chi vuole seguire le nostre tematiche, vuole essere informato, vuole partecipare ai dibattiti più ampi, esiste lo strumento di internet, le varie mailing list che si trovano su sui vari servizi di Yahoo, in cui le persone, nella categoria paganesimo, in cui le persone possono partecipare liberamente, dare il loro contributo e rimanere collegati e informati con noi.
Sì, a parte internet, a parte tutti i problemi che abbiamo, che comunque stiamo in ogni caso sviluppando tutto il lavoro che stiamo facendo, e vi ricordo che su Televideo Rai oggi potete guardare la pagina 102 e c'è la chiamata da parte degli avvocati delle vittime del Vaticano in giudizio, cioè il Vaticano è chiamato a rispondere in giudizio per corresponsabilità nella violenza di minori.
Basta pensare che è il caso del padre pedofilo in Francia, in cui è chiesto addirittura l'udienza del Papa.
Questo non me lo sto inventando io, ma noi queste cose che dovevano accadere le diciamo da 5 anni e stanno devastando il sistema sociale in cui viviamo. Perché questo? Perché il sistema sociale ha nuove esigenze, mentre loro stuprano bambini come si facevano nel Medioevo, solo che il prodotto finale, cioè l'uomo che cresce, non vive più in una società medievale, ma vive in una società moderna con problemi infinitamente maggiori, per cui incapace di affrontarla, incapace a costruirsi, per cui indebolendo l'intera struttura sociale. Non stiamo scherzando, cioè qui non si tratta di far politica, si tratta semplicemente di chiarificare un fenomeno e di sperare che le forze sociali che crescano vanno a bloccare quel fenomeno. Ed è la questione religiosa che per noi è importante, perché se noi diciamo che l'uomo si costruisce, cioè che noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, se tu mi blocchi la mia costruzione, tu fai il peggiore dei delitti infami religiosi che tu puoi commettere. Cioè, anziché favorire la crescita delle persone, che favorisci la tua stessa crescita, tu vai a menomare delle persone nella loro crescita. Nel paganesimo non esiste un delitto più grande.
È una cosa che vorremmo rimarcare sempre e ripetere finché siamo stanchi, è che preti, pedofili o chi commette violenza di cattolici sui ragazzi non lo fa perché è perverso, ma lo fa in imitazione continua e perfetta di Gesù Cristo.
Esatto.
Che la violenza che i cattolici esercitano sui ragazzi, sulla pedofilia, è perché Gesù Cristo gliela ordinata, gliela comandata e gli ha dato da esempio. Di conseguenza i cristiani che fanno violenza e fanno pedofilia non lo fanno per la loro perversione, lo fanno perché vogliono assomigliare a Gesù
Cristo.
Che
non significa amare il ragazzo, perché voi nel prete non avete l'amore per il bambino che poi magari va anche negli atti sessuali. Voi avete semplicemente l'atto di possesso e l'esercizio di potere del prete sul bambino. Per cui non è la pedofilia greca o l'amore che c'era verso il ragazzo, verso il giovane, che magari era anche una questione di affetto per la persona. Qui abbiamo semplicemente le persone trasformate in bestie e stuprate per esercizio di possesso. Questa è l'infamia.
A imitazione e a perfezione di Gesù Cristo.
Ciao a tutti e a sentirci alle ore 19. Alle ore 19 metterò su un CD del dibattito. Ciao.